Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Leggiamo la passione del Signore in questo giorno. Vediamo anche, mentre meditiamo le lettere ai Corinzi, come per l'Apostolo Paolo sia centrale nella vita del cristiano la croce del Signore Gesù.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 11, versetti 7-15. O forse commisi una colpa, abbassando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho impoverito altre chiese, accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. E trovandomi presso di voi, e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio e così farò in avvenire. Cristo mi è testimone, nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio. Lo faccio invece, e lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello di cui si vantano. Questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Parola di Dio.
Ecco, vedevamo anche nel nostro commento come sono parecchie le incertezze che è difficile risolvere, come anche alcune insistenze sono invece molto chiare in tutto il discorso dell'Apostolo. Potremmo tener conto anche della prima lettera ai Corinzi, che non va dimenticata perché è la stessa comunità, e non è detto che le questioni centrali affrontate nella prima non abbiano nulla a che vedere con la seconda lettera ai Corinzi che stiamo meditando. Come accennavo all'inizio della messa, mi sembra che sia centrale il discorso della croce del Signore nelle sue conseguenze. Certamente al centro, come vediamo anche in questi capitoli della seconda Corinzi, c'è il criterio del vero apostolo. Quindi certamente questo lo troviamo all'inizio della lettera, capitolo 3, 4, lo troviamo anche qui, ecco i caratteri del vero apostolo. Ma Paolo collega il carattere del vero apostolo con la croce del Signore, che per Paolo è ancora valida. Cioè la croce di Cristo non è una cosa del passato, ma è ancora una cosa del presente, perché non c'è ancora la parusia, e quindi la vita del discepolo riproduce, deve riprodurre, e quindi anzitutto dell'apostolo, la vita di Gesù. Io ho detto un po' quello che mi è sembrato l'idea principale di questa generale. Andiamo però più da vicino a vedere il testo di oggi, dal versetto 7 del capitolo 11 fino al 15.
Una cosa molto semplice che si può indovinare da questi versetti e anche da quelli che seguono è che probabilmente questi falsi apostoli, quelli che lui chiama falsi apostoli, richiedevano un compenso, si facevano mantenere dalla comunità. Sembra che il problema qui sia questo. Infatti, ironicamente, Paolo dice: vi ho forse fatto un torto non chiedendovi non chiedendovi un contributo, e poi più avanti al versetto 19 dice: voi che sareste così saggi, almeno io lo leggo così, sopportate facilmente gli stolti, quando li invita a sopportare la sua stoltezza, no? Poi dice: in realtà sopportate chi vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Evidentemente, oltre attribuirsi il titolo di apostoli, insieme a questo ruolo che loro si arrogavano, c'era anche l'estorcere, o comunque il pretendere per questo un contributo. E Paolo dice: questi che sarebbero così forti perché sanno parlare, perché eccetera, oltretutto voi li sopportate anche che vi sfruttino.
Come accennava Giovanni, anche nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 9, Paolo usa lo stesso argomento. 9:7 dice: chi mai presta servizio militare a proprie spese, chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto. Poi più sotto dice: se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccogliamo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Poi segue ancora, poi dice più sotto: così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Quindi è un suo diritto ricevere delle ricompense, perlomeno il sostegno materiale alle sue necessità, per questo servizio che lui deve, però appunto non se ne avvale, perché mostra il suo totale disinteresse nei confronti di questi, appunto, di questi falsi apostoli, che invece a questo diritto non rinunciano. E quindi anche in questo mi sembra che ci sia molta umiltà da parte di Paolo, e un conformarsi veramente all'esempio di Gesù.
Ma anche in questo brano Paolo usa dei termini molto forti. Dice al versetto 10, la traduzione dice: Cristo mi è testimone. Il testo dice: è verità di Cristo in me. Sembra quasi una formula di giuramento che attesta, vuole attestare la gratuità con cui lui serve il Vangelo e serve le chiese. Mi sembra che sia questa una nota che esprime molto la verità del Vangelo, ecco, la gratuità, quello che anche il Vangelo stesso dice. È proprio, però è anche a me ha fatto ricordare Samuele, anche i profeti erano così, i veri profeti erano portatori della parola di Dio in modo gratuito. Ecco, l'ultima parola di Samuele è molto simile a queste cose che dice Paolo. Al capitolo 12 del primo libro di Samuele dice: io ho camminato fin dalla giovinezza sotto i vostri occhi, eccomi, pronunciatevi a mio riguardo alla presenza del Signore e del suo consacrato. A chi ho portato via il bue? A chi ho portato via l'asino? Chi ho trattato con prepotenza? Da chi ho accettato un regalo per chiudere gli occhi a suo riguardo? Sono qui a restituire. Ed egli aggiunse: è testimone il Signore contro di voi, ed è testimone oggi il suo consacrato che non trovaste niente in mano mia. Mi sembra che sia proprio una nota distintiva dei veri profeti, dei veri apostoli, la gratuità, che è la stessa gratuità del Signore.
Sembra che insieme a questa difesa, anche a questo mettere in luce come se lui si è comportato, si senta ovviamente la polemica con questi falsi apostoli, ma anche, sì, mi sembra veramente una durezza. C'era anche nella seconda Timoteo quella parola su il ramaio, il fabbro Alessandro: mi ha procurato molti mali, il Signore gli renderà secondo le sue opere, guardatene anche tu, perché è stato un accanito avversario della nostra predicazione. E qua c'è lo stesso rinvio al giudizio di Dio: la loro fine sarà secondo le loro opere. Cioè, a me pare che per Paolo veramente la gravità di questa contrapposizione sia molto seria. Poi lui tutto il suo sforzo è di riconquistare, di ricollegare pienamente la comunità a sé e al Vangelo. Però si sente, io in questi, soprattutto appunto nella chiusura dei versetti di oggi, sentivo anche l'amarezza che lui sente contro queste persone che si infilano in mezzo, sfruttano e traviano. La frase è dura, nello stesso tempo mi sembra anche sempre che rinvii poi alla fine di tutto al giudizio di Dio, come in fondo dice nei Romani, di ricambiare il male col bene è Dio, sono io che farò giustizia, dice il Signore. Cioè che poi alla fine c'è una resa dei conti con questi, però poi alla fine di tutto ci sarà anche un giudizio e dovranno fare i conti secondo il loro operato con il Signore a quel punto, non con la comunità né con l'Apostolo stesso.
Ma dico una cosa brevissima, cioè dai versetti di oggi si capisce che il pericolo per la comunità dei Corinti doveva essere veramente grave se questi falsi apostoli, cioè dalle parole che dice Paolo, questi apostoli che si mascherano da apostoli di Cristo, ma in realtà sono ministri di Satana. Cioè, non so, forse non so se esagera Paolo o comunque si sente che il rischio è veramente grande, perché dice i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia, quindi il rischio di deviare, di accogliere quello che portano questi ministri c'è, ed è per questo che Paolo insomma usa questi toni e cerca di far luce, di convincere i corinzi, di metterli in guardia, e perciò porta questi argomenti a sua difesa. Ecco.
Un istante proprio prendo. Proprio nel Vangelo che stiamo leggendo in questi giorni di Luca, l'abbiamo letto poche mattinate fa, c'è scritto: restate in quella ai discepoli che Gesù manda, invia nei villaggi, restate in quella casa mangiando e bevendo quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Tutto qua, volevo solo notare che da parte di Gesù c'era stata questa indicazione.
Sì, sì, sicuramente. Beh, è ciò che Paolo stesso ricorda nel testo che ha citato Maria, nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 9. C'è una regola data dal Signore, che chi è itinerante, si tratta di questo, chi è itinerante ha il diritto, non ha la possibilità di lavorare, e non è detto che debba essere ricco. Se è povero, si affida alla provvidenza e quindi ha il diritto, cioè non ruba, se mangia di quello che gli è offerto da coloro ai quali poi, naturalmente quelli che l'accolgono, è chiaro, da coloro ai quali poi dà i beni spirituali, ecco, quindi questa è la regola. È su questo diritto che si fonda l'eccezione di Paolo. Se non ci fosse il diritto, il discorso di Paolo cadrebbe nella sua forza. Paolo non nega il diritto degli apostoli, dice io non ne faccio uso, e questo è il suo vanto, di cui parla qui, chiaro. Anzi, vorrei partire dal versetto 12 per fare un'ultima osservazione, perché nessuno mi toglierà questo vanto e continuerò a farlo, in modo che, non è così semplice, così chiaro, in modo che coloro che si vantano per togliere la possibilità, l'occasione, che coloro che si vantano siano trovati come noi in ciò in cui si vantano. Loro si vantano, che il problema non è il vantarsi, noi, per noi psicologicamente o concettualmente il problema è vantarsi. Per Paolo si vanta anche lui, lo dice dovunque, noi, il nostro vanto, il problema è a motivo di che uno si vanta, è l'oggetto. Se uno si vanta nel Signore, cioè in ciò che il Signore fa, deve vantarsi, cioè questo è, dipende dall'oggetto, quindi ciò in cui loro si vantano, io voglio essere di, loro non possono, loro si vantano di cose delle quali io non mi vanto, quindi continuerò a fare questo in modo che ciò in cui loro si vantano non possono dire che sono uguali a noi in ciò in cui si vantano. Cosa può voler dire una cosa del genere? Quando Paolo rinuncia a questo, non è solo il problema di non è anche il problema di non prendere soldi, cioè di essere libero il Vangelo dal sospetto, ecco, di farsi mantenere, ma è di più qui, è Paolo scegliendo di lavorare con le sue mani quando arriva in un posto, oppure quando non lo fa, lavorano per lui o portano soldi per lui, suoi compagni quando ci sono. Lavorando con le sue mani, Paolo si mette nel mondo greco-romano in una situazione bassa, è una scelta sociale che noi non cogliamo più bene. E questo è molto importante. Paolo volutamente, si fa un vanto di questo, si prese il lavoro manuale nel mondo greco-romano, è un lavoro basso e corrisponde alle classi sociali o agli schiavi o alle classi sociali basse. Una persona che è libera, che è ricca, eccetera, non fa i lavori manuali, non perché non lavora nel senso nostro, fa altri lavori. Non fa questi lavori. Paolo lavorava con le sue mani, oppure quando non aveva altri, oppure si serviva quando non poteva lavorare con le sue mani, quando doveva occuparsi dell'aiuto di altri, ma non della comunità. Quindi sono forse ambedue le cose. Qui è molto interessante, insomma, questo aspetto sociale con cui Paolo si presenta, e per Paolo questo è un riflesso del Vangelo. E questo è il punto. Un altro Vangelo predicano, è un riflesso del Vangelo, cioè dell'umiliazione di Gesù nella vita dell'Apostolo. E per lui il messaggio che deve dare non è solo con le parole. Lui deve essere una rappresentazione del messaggio di Gesù. E il messaggio di Gesù, siccome Gesù si è umiliato, come dice, si è fatto povero da ricco che era, questo si traduce nella figura di apostolo che Paolo vuol presentare, e volutamente sceglie di essere, ma Paolo era un intellettuale, Paolo era un intellettuale, un cittadino romano oltretutto, quindi cioè è un grande intellettuale, non era uno che aveva studiato Paolo, non era un... e faceva questi lavori. Nel mondo giudaico questo era ammesso, era un'altra cosa, ma nel mondo greco-romano era un segno di inferiorità sociale, evidente, è chiaro, no? L'altra cosa che volevo, perché vedo che ci sono discussioni per concludere dei esegeti, il versetto, questi falsi apostoli, non è così sicuro, anche se io poi questo non so dirvi da che parte stare, non è così, è dibattuto che questi falsi apostoli corrispondono ai superapostoli, che noi traduciamo superapostoli, per esempio al versetto 5, capitolo 11, versetto 5, o anche capitolo 12, versetto 11, Iperlian apostolo, non è detto che siano, che corrispondano secondo alcuni è la stessa cosa, secondo altri, quando Paolo dice i super apostoli, questi eminenti apostoli non sono i pseudo apostoli, ma sono gli apostoli, sono gli apostoli. Paolo direbbe, e quindi la logica fra il versetto 4 e il versetto 5 sarebbe più comprensibile, soprattutto se si traduce poiché, cioè il confronto che Paolo fa è con gli apostoli, i grandi apostoli. Non sono inferiore, anche se sono l'ultimo, io non sono inferiore a loro. Notiamo, finisco, non dico che non è affatto sicuro questo, però bisogna riflettere su questo. Notiamo che la prima lettera ai Corinzi comincia proprio così. Io sono di Cristo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo, Cefa, Apollo, sono super apostoli, quelli che lui chiama nella lettera ai Galati le colonne. Paolo c'era il problema che veniva contestato perché non era dei dodici, ma era un extra in un certo senso, non aveva visto il Signore, veniva contestato la sua autorità apostolica, e Paolo si mette, anche è sempre la prima Corinzi, si mette nel grado dei dodici e degli altri apostoli palestinesi che hanno visto il Signore, questo nel capitolo 15, dice che è un aborto, è l'ultimo, ma dice che non è inferiore a loro, anche nella lettera dei Corinzi, capitolo 12, capitolo 15. Non sono io, è la grazia di Dio, però la grazia di Dio a me ha lavorato più di loro, dice così. Quindi questo è uno dei problemi che ci sono sempre presenti. Paolo non rivela nessun contrasto con i dodici e con gli altri, non c'è, anzi il contrario, predichiamo la stessa cosa. E rispetto alle comunità o alle contestazioni della sua autorità che Paolo si può paragonare con i grandi apostoli e che non sono inferiore a loro, e perciò il mio messaggio e la mia autorità è valida.